Buonasera, buon pomeriggio, bentrovati, bentrovate e bentrovate. Oggi proviamo a invitare alla lettura di un libro a cui sono molto legata, nel senso sono molto legata agli argomenti che affronta, ma anche a quelli che io non sapevo avrebbe affrontato e ai quali poi mi sono comunque appassionata. Ne parlavamo prima dietro le quinte, magari verrà, spero, insomma, venga fuori in maniera importante. Il libro è Mai dati, che ha, diciamo così, un titolo che è, diciamo, un gioco di parole, in parte svela anche un po' l'assassino prima del tempo, perché dà una specie di indicazione sulla risposta alla domanda che si pone il libro e che si pongono le due autrici, Chiara Lalli e Sonia Montegiove, che saluto in maniera particolarmente solerna. Guardo perché ho sempre paura di sbagliare i nomi, è una cosa che detesto, considerando che ho un nome complicato che viene matematicamente incastrato in giochi particolari. Ora, questo libro, mi prendo un minuto perché l'argomento è un argomento del quale abbiamo già parlato in questa piccola rubrica, che però sono 2 anni che caparbiamente ogni settimana portiamo avanti insieme a Michele Fina e agli altri e alle altre. Però è la prima volta che ne parliamo da quando c'è stato un avvicendamento non di poco conto dal punto di vista del governo del paese. È molto bello perché il libro è uscito nel giugno del 22, se non sbaglio, però correggetemi se dico cose astruse o sbagliate. Quindi era prima della crisi, diciamo così proprio. Poi io le ho ascoltate nel mentre, quindi nell'attesa febbrile del 25 settembre. Oggi, perlomeno per me, è un dialogo che avviene post e quindi magari ci saranno sicuramente delle cose altre o anche oltre, diciamo così. Quindi, ma i dati aperti sulla 194, perché sono nostri e perché ci servono per scegliere questa. È davvero la domanda. Un passaggio velocissimo sulla casa editrice che è Fandango Libri, che pubblica questo ed altri testi in questa collana che si chiama Documenti. Leggo dal sito, Documenti propone una posizione militante e impegnata e racconta il mondo e i suoi possibili sviluppi ponendo domande necessarie e attuali. Ha già pubblicato un altro testo di Chiara Lalli che saluto con affetto, le dicevo insomma che sono dei legami ovviamente diciamo lontani, ma ci sono per quello che io sono arrivata a lei. Questo catalogo di documenti presenta dei testi importanti, fondamentali. Io amo ricordare sicuramente i testi di Paul B. Presiado, ma anche, per esempio, il testo di Maddalena Dianello che abbiamo presentato qui insieme, viene proprio dalla stessa radice, diciamo così. Ora abbiamo un titolo che sembra complesso e che è un gioco di parole. Abbiamo un argomento che è quello della 194, che non è di poco conto perché sin dall'insediamento di questo nuovo governo, ma in realtà a prescindere dal tema, diciamo, della politica, è un argomento complesso, complicato, non abbastanza compreso, perché continuiamo a sentir parlare di diritti all'aborto, mentre in realtà in Italia c'è una depenalizzazione di quell'azione, non c'è una reale libertà, non sancisce l'autodeterminazione delle donne. C'è un percorso che bisogna fare e su questo percorso, diciamo così, sull'articolo 9, mi sembra che sia l'articolo 9, sì, di questa legge che prevede, leggo dal testo curato dalla Botti, che abbiamo presentato anche qui in altro momento, il personale sanitario possa non prendere parte alle procedure qualora faccia richiesta di obiezione di coscienza, è in questo luogo che impattiamo il lavoro di Chiara e di Sonia, che si sono prese la briga di provare a capire in Italia davvero che cosa significa provare ad accedere a una struttura pubblica per poter usufruire di un servizio che noi ci vediamo riconosciuto per legge, che è quello dell'interruzione volontaria di gravidanza. Spero di essere stata chiara e anche non troppo lunga, perché vorrei dare assolutamente la parola alle nostre amiche. Mi piace, insomma, definirle così. Io ovviamente la prima cosa che vorrei è capire il percorso che avete fatto, come siamo arrivati, ecco, a questo libro, no? Che ci porta a questo tema dei dati che non, e che prova a dire che i dati non sono vita, no? Così vi cito ovviamente, non sono freddi, sono il fulcro, diciamo così, della vivificazione anche e quindi poi dei diritti, no? Non so chi di voi vuole cominciare per provare a parlarmi proprio di come siamo arrivati a questo libro. Non so, forse Chiara.
Sì, ciao, buonasera. Comincio io, introduco, poi lascio la parola a Sonia, proprio per raccontare come è cominciata questa caccia al tesoro dei numeri e dei dati. Un po' per caso ci siamo sentite io e Sonia, non mi ricordo neanche qual era il pretesto, ma insomma abbiamo ripescato un'idea vecchia di disegnare una mappa sulla 194, una mappa della 194, cioè avere i dati aggiornati e specifici e dettagliati di ogni singola struttura. Questo perché? Perché la relazione di attuazione, che è il documento ministeriale che dovrebbe informare sullo stato di attuazione della legge 194, fa una cosa soltanto parzialmente utile, perché pubblica questi numeri chiusi, aggregati per media regionale. Quindi quello che noi sappiamo, non soltanto rispetto all'obiezione, ma rispetto a tutte le categorie che il Ministero considera utili per capire come è attuata la 194, ecco, quelle categorie, quei numeri ci vengono date per media regionale. Quindi sappiamo quello che succede nel Lazio, in Abruzzo, nel Molise, in Lombardia e così via. Ma lo sappiamo per una media regionale. Questo è molto poco utile perché? Perché ovviamente se dobbiamo scegliere o se dobbiamo fare una ricerca precisa e a fuoco, abbiamo bisogno delle singole strutture, non della media regionale, anche perché la media regionale nasconde, non c'è nulla di complottista in questo verbo, ma insomma copre, ci rende impossibile sapere quello che succede. Quindi questo vuol dire che in alcuni ospedali magari c'è il 90, il 95% di obiezione, un certo tempo di attesa, in un altro magari il 5% è un tempo d'attesa inferiore o quasi inesistente, ma la media ci dice più o meno che su due ospedali, facendo appunto la media, che più o meno si equivalgono, no? E non è così. L'esempio che facciamo spesso con Sony è quello che riguarda, per esempio, il Molise, dove i dati ci dicono che un'alta percentuale è obiettore di coscienza. La realtà è molto diversa perché c'è soltanto un medico, credo che adesso l'ex, diciamo, unico medico sia andato in pensione, nel frattempo è stato sostituito, c'è cioè una dottoressa soltanto, la realtà non è cambiata, numericamente non è cambiata, che non è obiettrice. Quindi un solo medico soltanto a Campobasso garantisce l'applicazione della 194. È molto diversa questa fotografia dal dire anche una percentuale molto alta come media regionale. Quindi l'altro elemento molto difettoso e che rende quel documento poco utile è che quei dati sono vecchi. Quindi quello che noi sappiamo dall'ultima relazione ministeriale riguarda regolarmente 2 anni, 2 anni e mezzo prima che il documento esca. Ciò di cui avremmo invece bisogno è una mappa in tempo reale, con un flusso di dati che ci permette di aprire una mappa, come facciamo quando cerchiamo un indirizzo, e di sapere oggi, in questo momento, cosa succede nei singoli ospedali e non genericamente in una regione.
Avevo spento il microfono per evitare qualsiasi tipo di rumore. Dicevo, esatto, quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione che dovrebbe essere davvero al centro dell'attenzione di ogni cittadino e ogni cittadina, no? Mentre invece, appunto, dobbiamo avere la fortuna di incontrare delle persone caparbie, e competenti, che si mettono in testa di fare un servizio che di fatto è pubblico, oppure dovrebbe essere dato, no? Dovrebbe essere, fatto, dal pubblico, che poi di fatto, in teoria saremmo noi, per usare una retorica, insomma, un po' spiccia. Ora, la mia domanda è: oltre a avere un metodo, che non è un metodo, perché di fatto avere queste medie regionali, io non so, magari voi mi sapete aiutare in questo senso, non capisco a chi servano, perché se la funzione di questo, di questa, diciamo, di questa situazione attuale sia la copertura di qualcosa, il non racconto, l'incapacità, ecco, magari io proverei a capire come siete, voi siete andati avanti cercando di fare questa mappa. Questa mappa è complessa perché c'è una complessità, di una quantità di non solo di input, ma anche di output, cioè voi avete avuto delle risposte, delle non risposte, magari ascoltare Sonia in questo senso, soprattutto rispetto ai motivi per i quali questi dati sembrano essere, non si sa bene se un essere sconosciuto, ontologicamente non dato, oppure qualcosa da nascondere, perché sarebbe da nascondere.
Grazie innanzitutto, grazie anche per l'invito. A livello, diciamo, di metodologico, io e Chiara ci siamo mosse in questa maniera. Diciamo, la prima richiesta che abbiamo fatto è stata chiaramente al Ministero della Salute, no? Abbiamo provato a chiedere un elenco di dati che ipotizzavamo il Ministero avesse. Dal Ministero non sono mai arrivate risposte, neppure rispetto ad un, se vogliamo, banale elenco delle strutture ospedaliere italiane che sono punto di interruzione volontaria della gravidanza oppure no, perché già questa poteva essere, a nostro avviso, un'informazione interessante da mettere a disposizione delle persone, no? Cioè capire nel momento in cui io mi rivolgo ad un ospedale se mi sto rivolgendo all'ospedale in cui effettivamente quel servizio è erogato, in cui è erogato oppure no. Neanche questo è disponibile, non lo è su richiesta e non lo è come dato aperto e pubblico, cosa che appunto l'amministrazione pubblica è obbligata a fare laddove ci sia un dato di interesse per le persone e che non riveli ovviamente cose protette da privacy o da segreto di Stato. Per cui ci siamo poi mosse facendo degli accessi civici. Diciamo, nella prima parte della nostra storia di MyDati, l'accesso civico l'abbiamo fatto alle singole strutture sanitarie, dove per struttura sanitaria si intende l'azienda sanitaria o l'azienda ospedaliera che gestisce più strutture ospedaliere, più consultori. E quindi l'abbiamo fatto direttamente a queste strutture e ne era già venuta fuori, diciamo, ne è venuto fuori un quadro che è poi quello contenuto nel libro. Circa un 60% delle strutture che abbiamo interpellato hanno risposto, e hanno risposto in quale modo? Noi abbiamo fatto una PEC, abbiamo fatto anche un sollecito poi nel caso in cui, in caso di non risposta, a quelle che erano un po' più refrattarie, e ci sono arrivate delle risposte in PDF, in modalità completamente diverse tra loro. Le più brave ci hanno mandato magari un foglio di calcolo in cui abbiamo già trovato i dati più o meno disponibili, altre ci hanno mandato un foglio con degli appunti a penna, altre ancora ci hanno mandato una scansione sempre di un foglio che evidentemente era stato fatto e stampato in questa occasione, per cui diciamo che la fatica che poi è seguita a questo lavoro è stata anche quella di prendere queste informazioni, trascriverle all'interno di un foglio di calcolo. Dopo averle trascritte, essendo entrambe un po' paranoiche, le abbiamo anche ricontrollate più volte proprio perché ci disturbava, insomma, l'idea di poter esporre un dato che non era quello giusto e che non era quello che ci avevano comunicato. E questo nella prima fase. C'è stato poi una MyDati 2, siamo andati avanti, e per avere i dati del 2021, siccome nel frattempo Istat come ufficio stampa ci aveva risposto e ci aveva detto ma guardate che le regioni trimestralmente raccolgono queste informazioni che voi state cercando e ce le trasmettono, e le trasmettono al Ministero, oltre che a Istat, che poi insieme al Ministero e ad altri elabora la relazione finale. Quindi abbiamo capito che la regione avesse questo foglio che noi avevamo ricostruito, e quindi abbiamo scritto a tutte le regioni d'Italia, anche in questo caso, scusate, poi sul sito mydati.it trovate la mappa con anche tutte le risposte perché le abbiamo pubblicate, e lì diciamo alcune regioni ci hanno mandato effettivamente il foglio con tutte le informazioni che noi stavamo cercando, altre ci hanno ignorato e non ci hanno risposto. Anche qui diciamo che il libro è un po' anche, no, il racconto quasi ironico, ma non, cioè, diciamo che c'è poca ironia da fare su quello che è lo stato della nostra PA, però c'è anche proprio il racconto della fatica e di come le pubbliche amministrazioni, a fronte di una stessa domanda uguale per tutti, anche semplice, cioè dicci quanti ginecologi lavorano in questo ospedale, dicci quanti di questi sono obiettori, abbiano avuto le risposte più disparate. Abbiamo strutture che ci hanno dato solo il numero degli obiettori, col quale ovviamente la più famosa è Terni, riportata nel libro. Io sono umbra, quindi ci tengo a dire che questa cosa è venuta direttamente da noi, ci ha dato il numero degli obiettori senza dare il totale, e quindi quel 33 era poco significativo forse. Altre ci hanno risposto trincerandosi dietro la motivazione della privacy, altre ancora hanno tirato in ballo la minimizzazione del dato, la necessità di minimizzarlo, tanto che poi non ce l'hanno fornito. Insomma, ripeto, abbiamo avuto tantissime risposte diverse tra loro, e questo credo che sia uno degli aspetti preoccupanti che sono emersi da questo lavoro fatto con Chiara. L'altro preoccupante è che il Ministero ha i dati che arrivano direttamente dalle pubbliche amministrazioni, li ha nel formato che noi abbiamo provato a replicare. Sarebbe semplicissimo costruirci una mappa, sarebbe altrettanto semplice fare in modo che questi dati possano essere forniti, aggiornati trimestralmente, almeno trimestralmente, diciamo così, tanto che lo abbiamo anche formalmente chiesto, e a fronte di questa possibilità evidentemente non c'è una volontà politica di aprire il dato, nonostante il codice dell'amministrazione digitale inviti le pubbliche amministrazioni a farlo laddove possibile e laddove utile.
Grazie. Mi verrebbe da dire, rispetto all'ultimo passaggio che fai, insomma, che il fun fact è che voi nel vostro testo nominate quella che poi è diventata la ministra. Non lo so più, i nomi dei ministeri mi atterrisce dirli adesso, perché non so mai esattamente come e cosa fa. Insomma, la ministra della salute, Eugenia Roccella, voi la nominate, e già qui vediamo, è molto bello che la chiamate vetero femminista, dite insomma di lei come le vetero femministe americane oggi sono trasformate in vere e proprie compagini, diciamo, che nelle quali utilizzano certe parti del femminismo proprio per fare un lavoro contro di noi. Però io a Chiara proverei a chiedere, scomodando la sua parte più, abbiamo scomodato la parte più, diciamo, tecnica delle competenze di Sonia, ora chiedo a Chiara quella domanda di base: perché? Cioè, ci riporta Sonia il racconto della fatica Che cosa c'è dietro questa fatica? Abbiamo capito che la metodologia che voi mettete in campo è una metodologia in fieri, perché scoprite nel fare questa ricerca cose che non, ripeto, non sono patrimonio, diciamo così, della comunità, mentre di questo stiamo parlando, no? Anche semplicemente il fatto di come viene pubblicato, di come viene messo insieme, come vengono messi insieme i dati, come dovrebbero essere pubblicati. Non riusciamo nemmeno a capire quanto ci sia, di manchevole nei nostri confronti da parte della PA. Quindi, quando si parla dello Stato, della pubblica amministrazione, noi non sappiamo nemmeno. Io vi ringrazio per portarci all'attenzione questo fatto. Ma che cosa possiamo provare a vedere? Ovviamente le letture cambiano a seconda dell'occhio che guarda, no? Però perché questa fatica?
Dici la fatica nell'ottenere queste informazioni, anche proprio banalmente le risposte non pervenute? Ma non è molto facile rispondere. Io credo che ci sia una somma, un miscuglio di sciatteria, disattenzione. Non penso che sia un piano intenzionale. Certo, sarebbe difficile con i dati facilmente disponibili e accessibili. Per esempio, fare quelle ottimistiche introduzioni alla relazione ministeriale e dire che va più o meno tutto bene. Sarebbe un pochino più facile smentire ospedale per ospedale, area per area e far vedere che insomma non è proprio così. Io ci tengo a dire che il fattore, il requisito obiezione non obiezione non è naturalmente l'unico, non ci basta per dire se la legge è ben applicata e non ne farei neanche una questione troppo ideologica per cui stiamo qui a litigare fino al prossimo secolo se è giusto o non è giusto, cioè è un interessante dibattito filosofico, ma qui io. Ed è anche la ragione per la quale con Sonia abbiamo cercato di recuperare dati ed informazioni. Io qui partirei proprio da una premessa ancora più banale e semplice, mi viene da dire, cioè che per discutere in maniera sensata di qualunque argomento dobbiamo avere delle informazioni e in sintesi noi discutiamo da 45 anni, da quasi 45 anni di una legge, della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza senza averne le informazioni che ci permetterebbero di fare un discorso sensato e questo è lunare, se non abbastanza surreale, sarebbe divertente se non fosse drammatico, insomma, noi parliamo di qualcosa di cui non abbiamo se non per via aneddotica, delle informazioni soddisfacenti. Abbiamo una foto sfocata, questo è l'esempio che facciamo spesso con Sony, abbiamo una foto sfocata di una mappa ed è come se io dovessi venire a cena a casa vostra con questa fotografia sfocata e del quartiere, e insomma, ecco, tanti auguri a trovare l'indirizzo giusto e ad arrivare in tempo. Il tempo naturalmente per chi richiede una prestazione sanitaria è spesso un elemento fondamentale, lo è ovviamente se una donna deve decidere, scegliere se interrompere una gravidanza oppure no. Ci tengo anche a inserire la questione della 194 in un contesto molto complicato e ancora più complicato dopo la pandemia dell'applicazione, della gestione del sistema sanitario nazionale. Però ecco, dare le informazioni è davvero il primo passo. L'ultima cosa che voglio dire è che facciamo anche attenzione a separare il mondo in buoni e cattivi. Certo, questo è un governo che verosimilmente non potrebbe non avere troppe simpatie nei confronti della 194, d'altra parte, insomma, non sarebbe una novità. Che c'è una posizione più conservatrice, però ecco le responsabilità non sono assolutamente soltanto di Giorgia Meloni, del suo governo, perché siamo arrivati qui, per il disinteresse comune universale verso questa questione. Noi abbiamo chiesto per più di un anno, banalmente, non di applicare una legge, non di rivoluzionare la 194, ma banalmente abbiamo chiesto all'ex ministro Roberto Speranza di aprire i dati sulla 194, cioè di fare quello che abbiamo provato a fare in maniera un po' inevitabilmente limitata, perché siamo in due, perché questo è un lavoro che dovrebbe fare, appunto, è un lavoro istituzionale, un lavoro politico dietro al quale ci dovrebbe essere un'intenzione. Beh, abbiamo chiesto più volte a Speranza di aprire dati, ecco, non ci ha neanche risposto, non ci ha neanche risposto dicendo non si può per qualche ragione. Ovviamente sarebbe stato un po' pretestuoso, perché, come diceva già Sonia, non stiamo chiedendo un favore, stiamo chiedendo semplicemente di applicare un principio della pubblica amministrazione, di dare delle informazioni che riguardano una questione importante come è il diritto alla salute, perché se è vero che la 194 non garantisce l'aborto come libera scelta, cioè io non posso andare ad abortire perché mi va senza dare spiegazione e giustificazione, però attenzione anche a prendere questa cosa come un diritto debole e fragile, perché comunque oggi, con tutti i difetti di quella legge, ne ha tanti, la 194, ma c'è un diritto alla salute, quindi il diritto alla salute dovrebbe essere un diritto forte. Ripeto, probabilmente c'è un compromesso che risale anche alle radici storiche, sarebbe difficile adesso spiegare tutto e fare delle ipotesi sensate, però insomma c'è oggi un diritto alla salute, c'è oggi un diritto all'informazione, sono diritti zoppi e non applicati. Se già avessimo un'applicazione, una buona applicazione di questa legge che è mediocre, però la situazione sarebbe migliore di com'è. Quindi noi abbiamo una legge mediocre e un'applicazione disastrosa di quella legge mediocre. Quindi sono due guai che messi insieme portano spesso a dei risultati veramente, veramente insoddisfacenti. E naturalmente, come spesso accade, quando c'è questa eterogeneità di informazione e di garanzia di un diritto, chi paga di più la difficoltà e la non applicazione sono le persone con meno strumenti e anche materiali, ma non solo, meno persone alle quali poter chiedere ma come faccio, come mi organizzo, dove posso avere queste informazioni e l'applicazione di quello che è un mio diritto. Quindi insomma lo scenario è abbastanza preoccupante, però lo è da tanto, ecco, non facciamo neanche l'errore di dire che è in questi mesi che vanno male le cose, no, è per la sciatteria di chi ci ha portato fin qua.
Assolutamente no, io, ma a prescindere dalle posizioni personali, proprio per la zoppia e per la mancanza proprio di attenzione, senza pretestuosità, sono qui a provare a parlare con voi di qual è la situazione adesso e di come potrebbe andare, e anzi in questo senso provo a chiedere a Sonia qualcosa di più specifico sull'Abruzzo, nel senso che, proprio perché stiamo parlando di un libro uscito l'anno scorso che nel frattempo fa in modo che vadano avanti sia sicuramente magari le risposte, nel frattempo che il libro è stato pubblicato magari qualche risposta è arrivata, magari di tipo diverso, non so, appunto, cioè possiamo fruirne e possiamo vederlo per conto nostro, quindi abbiamo detto a chi ci segue che può farlo andando sul sito www.it, ma magari fare un passaggio veloce visto che siamo vicine alla chiusura sulla regione Abruzzo, insomma, il territorio che ci ospita. È possibile, diciamo, Sonia?
Sì, dobbiamo dire che la regione Abruzzo, e quindi parliamo di dati 2021, visto che sono i più nuovi, i più aggiornati, ci ha risposto, ci ha mandato le informazioni, le trovate anche sul sito, le trovate in mappa. C'è una situazione per la quale una sola struttura risulta essere con un ospedale con un 100% di obiezione di coscienza, però ce ne sono diverse altre con percentuali sufficientemente alte che, diciamo, vanno sopra il 70. Dei 15 ospedali presenti, Regione ci dice che solo 7 sono punto IVG, quindi tutte le altre non lo sono, o dalle note che ci hanno mandato, se lo sono magari per ragioni d'urgenza, oppure magari prestando, chiedendo in prestito del personale da altre strutture. Quindi questa è un po' la situazione. La Regione ci ha mandato anche il numero di interruzioni volontarie della gravidanza che sono state fatte nel 2021, sono 1334. Ci hanno dato anche informazioni rispetto alla metodologia utilizzata, per esempio c'è ancora il raschiamento per 197, c'è qualcosa di aborto farmacologico che va sopra le 400. Quindi, insomma, informazioni ci sono e le potete trovare, ci sono anche i tempi di attesa, ma ripeto, come diceva Chiara prima, il problema sostanziale è uno, è che queste informazioni che io vi sto leggendo in questo momento e che possono sembrare anche interessanti, è la stessa mappa dove adesso le persone possono cliccare, andare a vedere almeno se è punto IVG oppure no, una struttura ospedaliera. Probabilmente sono già superate dai tempi perché queste risposte sono arrivate ormai mesi fa e siamo nel 2023 e non siamo più nel 2021, quindi capite bene che stiamo parlando di numeri da dare veramente a caso, dati quasi a caso.
Esattamente, sotto alcuni aspetti siamo arrivati un po' a quello che bisognava certamente dire, appunto, che stiamo parlando, provando a raccontare un metodo, ma anche non riuscendo a dare una fotografia reale, proprio per l'ansietà di questi dati, diciamo così. Io non ho fatto in tempo a chiedervi. O a chiedere che cos'è un dato aperto, perché dovrebbe essere aperto, e magari proveremo a fare un altro appuntamento, perché sono convinta che questo libro si possa leggere davvero da tanti punti di vista diversi. Io sono costretta a salutarvi, questa volta davvero non avrei voluto, e comunque vi ringrazio per la puntualità, vi ringrazio per il lavoro che avete fatto e che state facendo, e magari riusciremo a incontrarci di nuovo da queste parti o altrove per parlare ancora di questi argomenti. Io ringrazio chi ci ha seguito fin qui e a domenica prossima.